Vado subito a salutare con me sempre Cinzia Sant'Angeli. Ciao Cinzia, ben ritrovata di nuovo. Allora, senti un po', hai visto, San Siro può essere abbattuto, non ha interesse culturale. Lo ha stabilito la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia dopo la richiesta del sindaco Sala. Quindi San Siro può essere abbattuto. Non presenta interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del codice, ha stabilito la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia dopo la richiesta presentata dal sindaco di Milano Beppe Sala, e dunque non deve essere tutelato dalla sovrintendenza dei beni culturali. Via libera a questo punto ai progetti presentati da Intermila per la realizzazione di un nuovo impianto nell'area del Meazza. Io sono un po' romantico, questa cosa mi dispiace molto. Voglio sentire, vedo subito in collegamento con noi il direttore Jacobelli di Tutto Sport. Buon pomeriggio, direttore. Un commento su questa cosa. Gliela chiedo subito, direttore.
Io penso che non ci sia limite alle cattive notizie in questo periodo. Si fa affermare che non ha nessun interesse culturale uno dei tempi del calcio mondiale, che appartiene alla storia non soltanto dello sport italiano e internazionale. Basterebbe soltanto ricordare a questi signori che hanno trinciato questo giudizio sommario di fare quattro passi a San Siro e magari di raccontarci la storia di Arpad Weiss, che fu un grandissimo tecnico massacrato dai nazisti ad Auschwitz, che allenò l'Inter e il Bologna, che ha scritto libri bellissimi, se proprio vogliamo fare riferimenti alla cultura. È veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Il Times, che non è esattamente un bollettino di un circolo dopolavoristico, vorrei ricordarlo a questi signori che dicono che San Siro non riveste nessun interesse culturale, lo ha definito il secondo stadio più bello del mondo. E secondo un'analisi della Camera di Commercio Università degli Studi di Milano, lo stadio di San Siro Giuseppe Meazza, che così si chiama dal 3 marzo 1980, è uno dei simboli più identificativi di Milano dopo il Duomo e la Triennale. Io veramente non riesco a capire come si possano concepire simili giudizi, ed è una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra, con tutto il rispetto per chi ha preso questa decisione, ma viva Dio, siccome esiste la libertà
di
opinione, questo è veramente un autogol incredibile ed è un oltraggio alla storia dell'Inter, del Milan, del calcio italiano e del calcio mondiale.
Allora, io mi allineo con il direttore perché la penso veramente così, però voglio sentire anche...
Aspetta. Se mai dovesse prendere corpo questo progetto del nuovo stadio, una parte dell'impianto vecchio rimarrà.
Allora, prima della risposta del direttore presento anche e do il buon pomeriggio all'agente FIFA Sabatino Durante. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, in attesa della risposta del direttore, siccome ha sentito, diciamo, era in collegamento, voglio chiedere anche a Sabatino un pensiero su questo. Abbiamo letto la notizia, insomma, dello stadio San Siro, che la riporto così come sta, può essere abbattuto, non ha interesse culturale, lo ha stabilito la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia dopo la richiesta del sindaco Sala.
Sabatino. Beh, è un suicidio o un omicidio? Io sono nostalgico, ma al di là del fatto che io sia nostalgico, per esempio il nuovo Maracanà non mi fa nessun effetto, il vecchio Maracanà mi suscitava tante emozioni. San Siro, all'idea di essere uno stadio storico, e non ci dilunghiamo su questo, secondo me è uno stadio ancora attuale, ancora moderno, probabilmente si possono fare delle migliorie, ma credo che abbatterlo sia veramente uno scempio, insomma. Non aggiungo altro, sono scioccato. Al limite il Maracanã è diventato un qualsiasi stadio moderno, carino, eccetera, ma non ha più il fascino del grande Maracanã. Però non lo hanno abbattuto,
certo.
Abbattere San Siro davvero è una, insomma, se fosse un animale chiameremmo il WWF.
Sabatino, ti abbiamo ospitato qui, questo è Maracanã, vedi, comunque sei con noi dentro Maracanã, no? La trasmissione, vedi che carina questa cosa. C'era la risposta, se non erro, a Cinzia proprio da parte del direttore, e poi andiamo un po' a parlare di calciomercato insieme al direttore e a Sabatino Durante.
No, ma è una questione, intanto saluto il signor Durante, è una questione di rispetto della storia, delle tradizioni e del nostro calcio, e ripeto, del calcio mondiale. perché San Siro è stato un teatro di imprese memorabili, anche ospitando per esempio finali di Champions League piuttosto che partite molto importanti. C'è un museo storico bellissimo, sempre parlando di cultura, il museo dell'Inter e del Milan. È veramente incredibile come si possano prendere certe decisioni, perché uno può costruirsi lo stadio, visto che Milan e Inter questo vogliono fare, e va benissimo se lo possono fare, ma non abbattendo San Siro. È una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra. Mi auguro che il Consiglio Comunale di Milano, che sarà chiamato a prendere l'ultima decisione in materia, possa ovviamente contrastare questa risoluzione e questo, ma soprattutto quello che dà fastidio è pensare che non c'è nessuna, come dire, menzione anche al fatto che per esempio ci sono state opere cinematografiche e televisive in cui San Siro sia apparso, ha ispirato opere di scrittori, articoli meravigliosi, penso a quelli di Gianni Brera, tanto per citare il nome del più grande di tutti. E noi dobbiamo sentirci dire che San Siro deve essere abbattuto perché non è un'opera di alto valore culturale. Francamente rafforzo ancora di più la convinzione che chi parla di calcio, chi parla di sport, chi si picca di prendere decisioni così importanti di calcio, di sport, della cultura sportiva, sappia ben poco.
Bene, bene, anzi male. Prego, prego Sabatini.
Perché, e le dico che il tempo dei barbari, sono tornati i barbari, che San Siro, ma si parla della, dello stesso, della stessa decisione, sperando che torni indietro, della Bombonera di Buenos Aires, che sì, oltre la storia, no, eccetera, eccetera, fra tutti gli stati sia, credo, uno degli stati un po' più particolari rispetto al tifo. Cioè il tifo è come si vive da tifoso. Alla Bombonera non lo si vive in nessuno stato del mondo, fermo è stato che San Siro, il Maracanã, il Bernabeu, insomma, sono stati che rappresentano la storia non solo del calcio, ma anche della vita sociale del mondo e delle varie, delle singole nazioni, caratterizzato un po' la cultura sportiva non solo di alcuni popoli. E il momento io sento parlare, per esempio, io credo come lei, come altri, qualcosina di sport, di aver capito se non altro che se ci sarà la prossima Olimpiade sarà la nona Olimpiadi, quindi non solo mi sono occupato di calcio, mi sono occupato di vari sport, credo di aver capito. Sento parlare politici, ministri di sport e penso che stiano parlando arabo, una lingua che io non conosco. Evidentemente o siamo troppo acculturati noi, oppure il mondo sta cambiando, ma sta cambiando in senso negativo, perché veramente il ritorno dei barbari, non c'è assolutamente cultura e rispetto per la cultura.
Qualche ascoltatore ad esempio dice ma hanno abbattuto Lightbury e tanti altri stadi storici, ci stanno scrivendo, quindi come dire che stiamo
Sì, aggiunge Marco, è ora di abbattere e costruire stadi nuovi senza vincoli,
direttore.
Sì, ma così possiamo anche abbattere il Colosseo o l'Arena di Verona, perché no?
Su Meazza è intervenuta la sovrintendenza e quindi insomma è stato chiesto il parere. Facciamo un esempio, a Roma c'è il problema dello stadio Flaminio, dove là ci sono dei vincoli reali, oggettivi, e purtroppo è lasciato in decadenza totale. Ed è veramente, fa piangere il cuore uno stadio così abbandonato, alla miseria, alla sporcizia, all'abbandono totale, e non meriterebbe questo. Sta poi al centro di Roma, non è che sta.
Sì, sì, verissimo, verissimo, verissimo. Direttore, scuoteva la testa il direttore Iacobelli.
Purtroppo la questione del Flaminio è una questione che si trascina da molti anni, ma questo non significa, a parte il fatto che lo stadio di San Siro, insieme con l'Allianz Stadium e lo stadio Olimpico, fa parte del novero molto ristretto di stadi italiani che rientrano nella categoria 4 UEFA. Quindi voglio dire, ripeto, c'è un progetto molto chiaro da parte di Inter e Milan di costruirsi lo stadio per condividerlo poi insieme, ma questo va benissimo, però non si capisce perché debba essere abbattuto San Siro, non si capisce fin troppo bene, quindi vedremo che cosa accadrà. Certo è che per quanto riguarda tutto sport la nostra posizione è frontale, e cominceremo anche ovviamente ad illustrarla e a esprimerla dal giornale di domani alla luce di questa, di questo pronunciamento della soprintendenza. Poi ripeto, ho letto le motivazioni. Che cosa vuol dire che non ha a che fare con la cultura? Ma dove?
Non ha nessun interesse culturale, proprio così c'è scritto.
Ma che cos'è che ha interesse culturale? Per favore.
Proviamo, insomma, diciamo, aspettiamo, poi vediamo. Comunque, queste, a me pure personalmente, anche a me lascia molto perplesso proprio il passaggio della mancanza di interesse culturale. Vedo che vi posso riportare che molti altri colleghi in questo momento attraverso i social stanno proprio esprimendo questo tipo così di disappunto nei confronti di questa, ecco, San Siro non ha interesse culturale, insomma tutti si stanno scatenando facendo proprio la critica a questo tipo diciamo così, pensiero. Vabbè, comunque andiamo avanti. Io approfitto anche della presenza Sabatino Durante, che conosce molto bene, avete sentito prima, ha fatto subito riferimento alla Bombonera, quindi calcio sudamericano. Sabatino, ti voglio chiedere una cosa. Ieri noi abbiamo un po' parlato con Di Marzio di Everton, abbiamo anche letto, giocatore che piace molto al Napoli, sembrerebbe esserci, chiedo a tutte e due la situazione di questo calciatore che piace al Napoli, addirittura sembrerebbe esserci un accordo tra le due società. Ecco, come stanno le cose, Sabatino, e che giocatore è questo Everton che sta seguendo il Napoli?
Io non vorrei che Napoli faccia la stessa leggerezza, dichiariamola così, di Lozano. Noi sapevamo
tutti. Leggerezza, scusami, ti abbiamo sentito male perché c'è molto
di
vento.
Lozano,
ok.
Chiaro, hanno contattato Lozano perché erano convinti che insegna a Barcellona. Lozano non è una seconda punta, non è la prima punta, la punta esterna, no? Quindi doveva sostituire Insigne. Everton è un altro attaccante esterno, ok? È un destro che si trova bene a sinistra perché non è un crossatore, perché normalmente i destri, le ali destre, gli attaccanti destri che crossano e si mettono nel piede giusto, non nel piede invertito, no? Quindi se tu sei un destro, da sinistra vedi un po' più la porta e fai gol. Io non l'ho mai visto giocare a destra, insomma, fra nazionale e partite del Gremio avevo visto 30-40 partite come minimo, insomma, negli anni. Ok. E poi soprattutto non può essere un sessuto di Cagliacom, perché è vero che ha un po' più di gamba di Insigne, nel senso che Insigne è un giocatore che fa gli ultimi 20 metri, un attaccante vero e proprio. Everton può fare 40 metri, 30 metri, ma sempre con la mentalità d'attaccante, quindi fa poco la fase difensiva, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi prendere Everton non ha senso, almeno avrebbe senso se Insigne va via, è un giocatore più o meno dello stesso livello tecnico di Insigne, lasciamo perdere se è meglio e peggio, questa è una questione opinabile, ma è quel giocatore. Oggi chiaramente con la svalutazione del reais, perché fino a due mesi fa con un euro ti davano 4 reais e 30 e 20, oggi te ne danno 6 e 30, quindi i 150 milioni di reais, che erano più o meno 40 mila euro, quello che chiedevano per loro, oggi con 25 mila euro, che sono sempre 150 mila reais, il giocatore lo puoi prendere, ma non ha senso secondo me prenderlo a Napoli, perché si farebbe la stessa zuppa che si è fatto con
Lozano.
Poi ripeto, il calcio è imprevedibile e irrazionale, può darsi che Everton, che io non ho mai visto giocare facendo certi tipi di funzioni che sono quelli di Cagliacom eccetera, venga, vada a destra e faccia 300 gol da destra e non faccia cross. Però insomma è improbabile, perché è un giocatore che ha sempre giocato in una determinata maniera, ma noi siamo specialisti nel comprare i giocatori Gabigol, Paquetà, Petro eccetera, che hanno ruoli totalmente diversi, e poi pretendiamo che i giocatori facciano altri ruoli, insomma, ecco.
Direttore, come stanno le cose qui?
No, io penso che le spiegazioni di Sabatino Durante siano assolutamente esaustive. Io credo che il Napoli in questo momento debba, per prima cosa, dopo aver sciolto il nodo della conferma di Mertens, e questa secondo me è stata una decisione assolutamente preziosa e significativa, però debba sciogliere il nodo Milik, perché sappiamo molto bene come il nazionale polacco piaccia molto alla Juventus, nonché all'Atletico Madrid, e dopodiché potrà pensare il Napoli al passo successivo, ma adesso in questo momento per prima cosa credo che la società di De Laurentiis voglia capire esattamente quali siano gli intendimenti e la volontà di Milik.
Quindi questa situazione ancora è diciamo così, è condizionata dalla situazione Milik, direttore?
Certamente sì. A parte, noi sappiamo come il mercato 2020 sarà assolutamente anomalo, non potrebbe essere altrimenti, stante l'emergenza coronavirus e tutto quanto ne è scaturito. Non sappiamo ancora quale sarà l'inizio ufficiale della sessione. C'è una scuola di pensiero fra Zurigo, sede della FIFA, e Nyon, sede della UEFA, che addirittura parla di una fusione della sessione estiva con quella invernale 2021. Quindi in questo momento ritengo che siano discorsi di prospettiva, ma non immediatamente realizzabili.
Allora, prima di andare un attimo sul tema Arthur e Pjanic, così voglio sentire sia il direttore che Sabatini Durante, ci sono delle domande, quindi vado da Cinzia.
È una vergogna, in Lombardia vincono sempre gli interessi economici, istituzioni a servizio delle speculazioni edilizie, scrive Alessandro. E poi ci chiedono come mai non si cercano più giovani talenti in Sudafrica.
In Sud America.
Ricordo il Pisa che portò in Italia gente come Chamot, Simeone e Dunga. E allora ci chiede Milo, manca la competenza dei direttori sportivi?
Sabatino Durante. Abbiamo perso? Direttore, rispondere a questa domanda di no. Milo.
Anzi, credo che il serbatoio sudamericano sia inesauribile. L'ultimo esempio in ordine di tempo si chiama Bentancur, che venne inserito in tempi non sospetti nell'operazione Terez alla Juventus. Adesso si parla molto di Carrascal, questo trequartista colombiano molto talentuoso. Il calcio sudamericano e in particolare il serbatoio argentino è inesauribile. Certo, poi tutto dipende, molto dipende dalla bravura degli operatori di mercato. Noi abbiamo avuto l'opportunità di dialogare spesso e volentieri con Gianni Di Marzio, che è l'uomo che prima di tutti scoprì il genio calcistico di Maradona e poi quello di Cristiano Ronaldo. La bravura di un operatore di mercato è quella di individuare i talenti quando sono sconosciuti o semi sconosciuti e quando costano ovviamente molto, ma molto meno rispetto al valore che poi saranno capaci di raggiungere. Però non credo che il calcio italiano, che ha sempre avuto un rapporto preferenziale sia con quello argentino sia con quello brasiliano, lamenti una carenza di talenti. Poi bisogna vedere quali sono le scelte della società. Ripeto, il mercato che ci attende
è un mercato diverso,
sarà un mercato ridimensionato, sarà un mercato caratterizzato da molti prestiti, da molti scambi. Non potrebbe essere altrimenti, perché la crisi economica e la svalutazione dei cartellini dei giocatori si farà sentire non soltanto in Italia.
Allora, abbiamo ripreso il collegamento con Sabatino Durante. Sabatino, ti rigiro al volo, la domanda era questa, cioè ci chiedevano come mai non arrivano più giocatori di talento, secondo il nostro ascoltatore, giovani di talento dal Sud America, no? Ricordo il Pisa che portò in Italia gente come Chamot, Simeone, Dunga. Manca la competenza dei direttori sportivi, ci chiedono. E inoltre
il coraggio manca, per esempio si parla di Arthur. Allora, Luigi Garlando mi ha chiamato alcuni giorni fa, il direttore conosce bene Luigi Garlando, e mi dice: sono curioso adesso di capire come mai tutti sono su Arthur. Luigi, parlavo con Luigi di Arthur nel 2016, quando Arthur ha iniziato a giocare nel Gremio, l'ho proposto in Italia io personalmente, dicendo che fino a luglio del 2017 aveva una clausola rescissoria di 5 milioni di dollari. Una squadra, non faccio il nome, a settembre del 2017, quando il giocatore fu convocato da Tite, ma io avevo avvisato la squadra che già prima, perché parlo con Tite abbastanza, non tutti i giorni, ma abbastanza spesso, sapevo che l'avrebbe convocato, e a questa squadra sapeva che il giocatore si poteva prendere 5 milioni di euro, sto parlando di luglio del 2017, che il giocatore avrebbe aspettato questa squadra fino a luglio del 2017, e avevo detto: guarda che lo convocano, mi è stato mandato il mandato a trattare il giocatore a settembre del 2017, quando il giocatore è stato convocato in nazionale. Non ho risposto finché questo signore mi chiama e mi dice: ma non risponde. Dico: non parlo con i cretini. Perché? Perché se ti dico che il giocatore a luglio del 2017 rinnoverà, dico, e non sai neanche che l'ha preso il Barcellona pagando la clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Lodi, che è andato a finire all'Atletico di Madrid, stessa storia. Il problema è che non abbiamo il coraggio di andare a prendere certi giocatori, perché Lodi era l'Atletico Paranaense o Guimarães che andava a finire al Lione, ma verrà, non verrà. Poi quando abbiamo il coraggio di prenderli alcuni giocatori pagandoli salatamente, tipo Paquetá o Gabigol, li facciamo giocare in ruoli non propri. Manca competenza.
Quindi su Paquetá il discorso...
Sono dieci anni che noi a livello europeo non vinciamo più nulla. La nostra nazionale, per fortuna, come Mancini, sta tornando a grandi splendori. Il nostro calcio è un calcio, mi dispiace dirlo perché lo dico da italiano, anche se poi vivo molto all'estero, eccetera, ma sono italiano, è un calcio di terzo livello. Perché? Perché purtroppo... noi compriamo De Light a 65 milioni di euro, ma credo che Felipe all'Atletico di Madrid ha fatto benissimo quest'anno, e Andrea Berta, un italiano che andando qui in Italia ha lavorato poco e nulla, perché forse aveva molto coraggio. Con l'Atletico di Madrid è riuscito a prendere nuovi, è riuscito a prendere tanti giocatori pagandoli pochissimo. Probabilmente noi, quelli che hanno coraggio e un po' di competenza, li mettiamo all'estero, che devo dirvi.
Allora, su Paquetá, direttore, il futuro, voglio chiedere anche a Sabatino Durante, visto che l'ha citato, che futuro si prospetta?
Beh, dipende dalle scelte del Milan. Mi pare che in questo momento il Milan viva ancora una volta, purtroppo da 3 anni a questa parte, 3 anni durante i quali è cambiata per 2 volte la proprietà, sono cambiati tecnici, dirigenti, operatori di mercato. Il Milan ha bisogno di stabilità. Di stabilità a livello dirigenziale, a livello di conduzione tecnica. Non si può mettere in discussione un tecnico come Pioli, che a mio avviso sta lavorando molto bene da dicembre scorso, andando a contattare un signore che, per carità, ha guadagnato considerazione all'interno del gruppo Red Bull, ma come ha detto Paolo Maldini, prima di imparare l'italiano dovrebbe imparare che cosa sia il rispetto nei confronti dei dirigenti come lo stesso Paolo Maldini, stanti le dichiarazioni che Rangnick ha rilasciato nei giorni scorsi, ovviamente causando la replica stizzita dell'attuale responsabile dell'area tecnica del Milan. Quindi Paquetá è un giocatore che probabilmente partirà, ma partirà in cambio di una svalutazione del suo cartellino, che non dimentichiamo come sia stato pagato 34 milioni di euro, che non sono uno scherzo, soprattutto ai tempi del mercato, al tempo del coronavirus.
Allora, stiamo per salutare, però c'è proprio l'ultimissime due cose di Cinzia, che arrivano due proprio indicazioni di sempre di calciomercato. Cinzia, vengo da te al volo, dai.
Eh sì, insomma, ci chiedono qual è stato il trasferimento di cui è più orgoglioso, e questo ovviamente è rivolto a Durante. Poi sempre se ritiene Adolfo Gaik pronto per il calcio italiano.
Al volo, Sabatino.
Allora, Gaik è un giocatore di grande strapotenza fisica, forse dal punto di vista tecnico deve ancora maturare. È un po' acerbo, ma insomma è giovane, ha una strapotenza fisica incredibile, quindi, ma non credo sia pronto per una squadra importante. L'altra domanda qual era? Chiedo scusa perché
Il trasferimento di cui sei più orgoglioso?
Non da quello dal punto di vista economico, ma l'idea per esempio di portare Ronaldo il fenomeno al Corinthians, quando lui tornava col Flamengo, praticamente sembrava che avesse chiuso la carriera. Parlando con il presidente del Corinthians mi venne quell'idea, tra l'altro il presidente mi prese per matto perché mi disse: ma lui è di Rio, sai, Rio è caldo, San Paolo è fredda per il Brasile, diciamo così, ma tu pensi che lui viene al freddo, poi è tutto acciaccato, ma se non si è un po' coraggiosi nella vita? E poi ho detto: scusa, andiamo, gli chiediamo. Il Corinthians è una banda di loco, banda di nabbi, si dice, i tifosi. Chiedemmo a Ronaldo: ma vieni al Corinthians? Lui dice: sono matto, vengo con una banda di loco. E poi chiese: ma ci vogliono, è stato un sacco di soldi per portarmi? Ah, dico, di questo parla col presidente. È stato quasi uno scherzo, si è verificato una cosa straordinaria, perché Ronaldo, dopo tutti gli acciacchi, gli incidenti che ha avuto, io ricordo la prima partita, si giocava la prima partita di Ronaldo a 500 km da San Paolo, a Gremio Prudente, e il presidente in tutto il tragitto mi diceva: tu pensi che tornerà il giocatore? Che ne so io, giocavamo contro il rivale storico del Palmeiras, del Corinthians, che il Palmeiras si perdeva, il Corinthians perdeva 1-0 su un calcio d'angolo quasi alla fine della partita. Ronaldo salì su e fece gol di testa, che non è la sua grande specialità, e lo stadio venne giù, anzi Ronaldo andò sulla rete delle recinzioni che divideva il terreno di gioco con i tifosi e quasi veniva giù la rete. Ci vuole anche un po' di coraggio, un po' di fortuna, e questo secondo me è la cosa più geniale che mi è capitato di vivere. Ci sono anche l'operazione di Nakata in Italia, la scoperta di Materazzi che giocava in C2. Ci sono state alcune idee brillanti che a volte non sono coincise con i soldi, ma non sempre. Il fatto di far giocare in Serie A Pandev, per esempio. Ricordo che litigai con Sonetti quasi a Bologna per farlo giocare, perché lui faceva giocare più Gans. Io con certa arroganza dissi: è fatto giocare i giovani, che Gans è lui, e che appena tira in porta la cosa più grande che c'ha è quello di correre per salutare i tifosi. Insomma, qualcosina mi vanto di qualcosa.
Assolutamente.
Forse probabilmente dal punto di vista economico ho ricevuto più da operazioni che non avevano tanto senso dal punto di vista economico, però così è la vita, così è il mercato, a volte fai cose geniali, guadagno poco, e fai cose non geniali, magari che poi non hanno avuto nemmeno guadagno tanti soldi. C'è la competizione.
Allora, noi ci dobbiamo fermare, quindi ringrazio tantissimo entrambi, Sabatino Durante e il direttore Jacobelli, e quindi ci sentiamo presto. Un abbraccio ad entrambi, buon proseguimento e buon lavoro.
Grazie a voi.